Speciale Festival.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Prima puntata del speciale festival della 79esima edizione del Locarno Film Festival. Accanto a me Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Ben ritrovata Moira e ben ritrovato Alessandro.
Buongiorno, che piacere essere qui e poter parlare nuovamente di cinema.
Non mi si accende il microfono, mi avete boicottato. Eccomi.
Abbiamo subito recuperato.
Buongiorno e che emozione, perché sentire questa sigla che ormai ci fa compagnia da diverso tempo è sempre molto emozionante.
Allora, per questa puntata introduttiva in attesa dell'inizio ufficiale del festival di mercoledì 5 agosto, noi trasmettiamo da Comano. Infatti abbiamo fatto un'incursione nello studio di Alphaville, ma da domani saremo a Locarno per essere proprio lì dove tutto avviene del festival. E allora Moira, magari diamo subito alcune coordinate per il pubblico sugli spazi che Rete 2 dedica al Locarno Film Festival per raccontare le voci, i film, le idee, le scelte di questa nuova edizione.
Francesca, mi concedi un panorama un po' più ampio? Io farei a volo d'uccello proprio darei uno sguardo su quello che RSI offre durante questi 11 giorni di festival, perché ci sarà naturalmente Rete 2 presente con approfondimenti, interviste con i protagonisti del festival tutti i giorni in Alphaville, il cuore pulsante di quella che sarà l'offerta per quanto riguarda Rete 2 dalle 12.30 alle 13. Si parte però già al mattino, perché il macchiato e con il pardo, il macchiato e il pardo, insomma, vi svegliate, accendete Rete 2.
Il pardo è macchiato come il caffè.
Il
quindi...
pardo è macchiato, vi svegliate, accendete Rete 2 e alle 8 ecco che o io, o Alessandro Bertoglio, o Chiara Fanetti, vi daremo quelle che sono le novità, cos'è successo la sera prima in Piazza Grande, battute, veloci, un ritmo serrato per raccontarvi il festival, questo su Rete 2. Mentre poi su Rete 1 avremo lo speciale dalle 13 alle 13.30 e poi ci sarà il quotidiano tutte le sere dalle 19 con davvero molto spazio anche agli aspetti istituzionali, ma ci saranno i protagonisti, attori, attrici, registi, produttori, maghi degli effetti speciali, tanti premiati di questa Locarno 79. E non dimentichiamo Pardo Tardi, perché Pardo Tardi arriva per i cinefili e i cinefili che sono comodamente adagiati sul loro divano di casa, in terza serata su RSI La 1 potranno così assaggiare, entrare in quello che è il festival con i suoi volti e i suoi protagonisti.
E se ancora non ne avete abbastanza, ci sono i radiogiornali 6 di sera, insomma una copertura ampia e il più possibile esaustiva di quello che succederà a Locarno.
Abbiamo già capito che in questi 11 giorni dal 5 al 15 agosto accadranno molte cose, 233 i film che verranno proposti, 103 prime mondiali, opere prodotte e coprodotte da 69 paesi, tra i quali 36 titoli di produzione o coproduzione svizzera, 17 film del concorso internazionale, ma poi sì, ci sono i Pardi di domani, la Semaine de la Critique, i film della retrospettiva, di giorno in giorno, insomma, ne parleremo. Ma Locarno è anche attribuzione di premi e riconoscimenti e oggi abbiamo pensato di iniziare così presentando le ospiti e gli ospiti premiati da questo Locarno 79. Per iniziare Moira e Alessandro, magari possiamo allora cercare di capire se sia possibile intercettare delle visioni prevalenti che secondo voi hanno orientato le scelte.
Beh, è una domanda questa qua molto interessante, perché naturalmente il direttore artistico con tutto il suo team di selezione è a caccia di film, ma è a caccia anche di ospiti, di personalità legate al mondo del cinema anche in senso non strettissimo, che possono intrattenere, raccontare tutto quello che avviene in una branca, quella cinematografica, che sta vivendo un profondo mutamento. Pensiamo alle nuove tecnologie, ma pensiamo anche a modelli diversi di fruizione. Insomma, si continuerà a raccontare storie, lo si continuerà a fare con le immagini in movimento, ma come noi pubblico usufruiremo di tutto questo? Secondo me, Alessandro, ancora una volta, poi lascio naturalmente la parola ad Alessandro, sono state intercettate delle figure che si sono già distinte in altri scenari internazionali che hanno preceduto il Locarno Film Festival. Penso a James Gray, regista, un suo è un cinema indipendente, regista americano, che abbiamo visto con Paper Tiger in concorso a Cannes ed ecco che lo ritroviamo a Locarno, verrà insignito di un prestigioso riconoscimento, porterà i suoi lavori precedenti, dunque la possibilità di conoscere un grande uomo di cinema e di tutto quello che ha fatto con il suo racconto di un quartiere particolare di New York, Little Odessa, dove si è situata da anni la comunità dell'Est Europa.
Sì, bisogna dire che Locarno, è per chi non l'ha mai visto, non l'ha mai frequentato, è un mondo multiplo, nel senso che ci sono gli ospiti che sono un po' un universo a sé stante, ci sono i film della piazza che sono fatti spesso per il grande pubblico, ma non soltanto, e poi c'è quello che dà il senso, il tono al festival, a tutti i festival, ovvero il concorso internazionale. Quindi, mentre i film del concorso, che sono tutti in anteprima mondiale, non li conosciamo e li scopriremo giorno per giorno insieme al pubblico, anzi un giorno prima rispetto al pubblico, perché poi noi ne dovremo parlare. I film della piazza, alcuni sono noti, alcuni sono molto attesi, hanno appunto questi nomi e questi protagonisti che in parte verranno a Locarno ad allietare le serate e le presentazioni. Insomma, veramente è cinema a 360 gradi e soprattutto un cinema veramente da scoprire.
Quello che mi preme condividere con chi ci sta ascoltando, Francesca, innanzitutto James Gray riceverà il Pardo alla Carriera, questa è una precisazione perché era lacunosa la mia informazione di prima. Le conversazioni con il pubblico, tantissimi degli ospiti presenti quest'anno incontreranno il pubblico allo spazio Forum ed è un momento davvero unico perché sono conversazioni molto libere, dove il pubblico ha un ruolo fondamentale e centrale perché può intervenire con delle domande, si percorre naturalmente la carriera dell'ospite o dell'ospite, ma poi ecco che la parola passa al pubblico. Io sono stata a queste conferenze, a questi incontri pubblici in più di un'occasione e mi sono sempre stupita per la grande generosità del Locarno Film Festival nel condividere gli ospiti al di là della piazza, al di là delle presentazioni ufficiali, ma proprio creare un momento specifico per il pubblico.
Allora, tre le donne premiate quest'anno, partiamo da Isabella Rossellini e Asia Argento. Alla prima va l'Excellence Award che le verrà consegnato mercoledì 5 agosto durante la serata inaugurale del festival. Il giorno dopo alle 10.30 ci sarà appunto ciò che stavi dicendo tu Moira poco fa, una sua conversazione pubblica, mentre alle 14, sempre giovedì, la proiezione di una sua selezione di film, tra cui anche il progetto molto originale Green Porn, dei corti che erano nati su YouTube, in cui Rossellini inscena in modo molto giocoso rituali di accoppiamento di animali. Asia Argento invece sarà premiata con il Lifetime Achievement Award, questo il 13 agosto, quando verrà anche presentato il thriller postcoloniale La Muerte No Tiene Dueño di Tilian Harmand, questo il regista, già parte tra l'altro dell'ultimo Festival di Cannes, che vede appunto Argento come protagonista. Due attrici registe italiane, generazione diversa, ma entrambe attraversate da una forte idea di anticonformismo. Possiamo anche metterla in questi termini, Moira?
Sì, possiamo metterla in questi termini. Sono due figure molto diverse fra loro. Parto da Isabella Rossellini, Giona Nazzaro nella motivazione per questo Excellence Award. Scrive: Isabella Rossellini è una vera leggenda del cinema contemporaneo. Quando ho letto questa frase ho detto, bah, mi sembra un po' esagerato. Invece poi sono andata a percorrere la sua carriera. Lei nasce come modella e posa per grandissimi come Richard Avedon, Annie Leibovitz, Robert Mapplethorpe, Helmut Newton. Negli anni Ottanta le dedicano addirittura un'intera mostra fotografica a Parigi. E poi diventa, lo sappiamo tutti, testimonia nell'82 per un noto marchio di cosmetica francese e debutta al cinema, prima a fianco di sua mamma. E poi la ricordiamo come cantante di Nightclub, Dorothy Valens in Velluto Blu di David Lynch, e da lì la sua carriera decolla perché lei è riuscita a imporsi come una figura unica nel panorama del cinema statunitense, perché non si è mai mossa sulle grandi produzioni ma ha sempre cercato di portare uno spirito anticonformista, ribelle, diverso e stratificato, molto europeo, all'interno di produzioni indipendenti o produzioni molto particolari del cinema statunitense. Io la ricordo nella Morte ti fa bella di Zemeckis, ad esempio, avevo amato moltissimo il suo ruolo, lei dispensava questo elisir di lunga vita, no? Non so se ve la ricordate, ma poi lavora molto per la televisione, Nel frattempo si laurea in etologia, ecco perché questa sua attenzione per il mondo animale, alleva galline, tra l'altro, e poi la vediamo nel cast di Two Lovers di James Gray, la vediamo anche in Conclave, che è una vera e propria grande sorpresa. Siamo nel 2024, se non sbaglio, viene addirittura candidata per un premio Oscar, lei fa una suora Agnes,
la capa delle suore.
Mm-hmm. Questo film di Edward Berger con Ralph Fiennes e Stanley Tucci. Lei ha lavorato tanto con Stanley Tucci e poi La Chimera di Alice Rohrwacher nel 2023. Insomma, un'attrice che ha sempre osato, ha osato misurarsi con lo stereotipo della bellezza, ribaltandolo, con non ha paura di invecchiare. Insomma, è una donna che è uno baluardo di femminilità vera, autentica.
Tu hai buttato lì una parola, mamma,
sì,
che è Ingrid Bergman,
sì, mi
papà
sembrava.
Roberto Rossellini, certo. Due mariti, Martin Scorsese e David Lynch.
Sì, certo.
Cioè, insomma, è una persona che il cinema lo mangiava a colazione e lo beveva anche come aperitivo.
Venendo ad Asia Argento, allora, controversa come donna, molto tribolata la sua vita, lo sappiamo, un po' per delle scelte artistiche, ma anche per le sue liaison sentimentali. È anche regista, Asia Argento, è musicista, ha diretto appunto Scarlet Diva, Ingannevole il cuore più di ogni cosa, tratto dal libro Caso editoriale di J.T. Leroy, Incompresa, e poi ha lavorato con grandissimi attori, registi internazionali, Sofia Coppola, George Romero, Gus Van Sant, Olivier Assayas. Una cosa particolare è che Asia Argento, in più di un'occasione, in una intervista anche nella quale era molto giovane, ha sempre dichiarato che il lavoro dell'attore e dell'attrice non le interessava tanto, perché lei avrebbe sempre voluto scrivere, dirigere. Gli attori sono niente, gli attori sono dei burattini nelle mani dei registi. E anche lei ha sempre avuto un rapporto con l'aspetto fisico, diciamo, molto contrastato, perché ha sempre voluto affermare se stessa al di là del nome pesante che porta, figlia di Dario Argento, e anche di una grande mamma, la Niccolodi, perché non dimentichiamo che viene sempre nominato il buon Dario Argento, ma...
Perché le ha dato il cognome, però anche Daria Niccolodi ci ha messo del suo.
Beh, ma più del suo, non solo nel fare la figlia, ma anche nei film del grande maestro, certo, che erano dei capolavori quando c'era lei, e poi dopo, guarda caso, sono diventati meno capolavori. Qui finisco la mia, così, boutade un po' femminista. Dunque, due figure sicuramente da vedere, rivedere e scoprire per chi non le avesse conosciute.
Ma continuiamo con un'attrice, in questo caso belga, Virginie Efira, che riceverà invece Leopard Club Award, una carriera che per Efira si è soprattutto consolidata negli ultimi 10 anni, portandola a ricevere il premio come migliore interpretazione femminile all'ultimo Festival di Cannes con il film Suda del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi. E quindi ascoltiamo prima brevemente una breve ricostruzione, un breve profilo preparato dalla Pardo Tardi redazione.
Inizio anni 2000. Una giovane ragazza belga è arrivata a Cannes. Ha un progetto per un film, un posto letto in un camping fuori città e sotto il braccio un libro con ritagli di giornale. Niente di importante, giusto articoli sulla sua carriera di presentatrice in Belgio. Pensava, forse mi serve per entrare alle feste. Quella ragazza si chiamava Virginie Efira. Oggi ha 48 anni, un César, una Palma d'Oro vinta quest'anno e una fila di registi da Paul Verhoeven e Hamaguchi che la vogliono nei loro film. Come si arriva dal camping alla Croisette? Virginie dice che è stata fortuna, ma il tipo di fortuna che il suo mito Jacques Brel chiamava un esame per cui ti sei preparata. Dopo la TV belga e francese, dopo alcune commedie romantiche, arriva Victoria di Justine Triet. È il 2016. Virginie ha quasi 40 anni e interpreta un'avvocata in caduta libera, divertente e tragica insieme. Qualcosa si rompe, la percezione che sia di lei e lei di se stessa. Da lì in poi non si ferma più. Benedetta con Verhoeven, dove fa la suora lesbica e urla:
ho visto Gesù, è venuto da me. Sono la sua sposa, no?
Adieu les cons con Dupontel, Revoir Paris, che le vale il César, e ora i giapponesi di Hamaguchi, gli iraniani di Farhadi. E quest'anno l'apice, la Palma d'Oro di miglior attrice. Da Cannes ai camping, Virginie ne ha fatta di strada.
Applausi.
Applausi, ecco, questa era la scheda dedicata a Virginie Efira, che sarà premiata venerdì 7 agosto in piazza. Voi che siete stati a Cannes, Moira e Alessandro, io ne approfitto brevemente. Cosa ci potete dire di Soudain, un film che racconta temi sociali e sanitari, e cosa ci potete dire anche del personaggio di Efira in questo film che aveva tanto convinto a Cannes?
Allora, io vi dico in due battute, non perdetevelo, Soudain di Ryusuke Hamaguchi non sarà proiettato in piazza, andate a cercarvi questo titolo Soudain, andate a vederlo, perché l'interpretazione di Virginie Efira è sorprendente, come quella della coprotagonista, una grande attrice giapponese, premiate tutte e due all'ultimo Festival di Cannes, e una di quelle perle nascoste del programma da scovare e da prendere al volo, perché è davvero un regalo del Locarno Film Festival.
Perché ai festival bisogna anche soffrirli, quindi andare a cercare le perle che sono nascoste all'interno del programma. Facile andare in Piazza Grande, facile andare al Fevi a vedere il concorso. Andiamo anche nelle altre sale, dove tra l'altro quest'anno c'è anche una retrospettiva spettacolare di cui parleremo prossimamente.
Arriviamo a un nome annunciato tra l'altro solo nelle ultime settimane, e cioè James Gray, pardo alla carriera 2026. Dovremo aspettare il 9 agosto per la sua premiazione, soprattutto per vedere il suo film Paper Tiger, ma quest'anno Locarno ci propone anche due vecchi suoi film del passato, e cioè I padroni della notte e True Lovers. Il direttore artistico Jonah Nazzaro ha definito Gray l'ultimo grande romanziere del cinema statunitense. Siete d'accordo? E se sì, perché secondo voi?
Beh, lui è un maestro del noir e sappiamo che il noir ha molti contatti con la letteratura, con la costruzione dei personaggi. Moira prima citava Little Odessa, che è il film di debutto, è il film che gli ha fatto vincere già dei premi, Leone d'Argento a Venezia, una Coppa Volpi. E poi negli anni lui è andato avanti con questo suo progetto, ha fatto anche dei film non soltanto noir, anche romantici, se vogliamo dire, e anche di fantascienza, perché io ricordo Ad Astra, che sono uno dei pochi probabilmente ai quali è piaciuto.
Sì, io non l'ho molto amato Ad Astra. È vero che James Gray è l'ultimo romanziere, perché è sempre riuscito attraverso il genere noir a raccontarci legami familiari complessi e anche entrare nell'intimo dei personaggi e portare a galla, far emergere proprio quelle che sono le sfide che ognuno di noi vive tra sentimento, ragione, tra buonsenso e follia. Insomma, proprio la profondità dello sguardo di Gray lo rende l'ultimo grande romanziere.
E gli ultimi tre film sono proprio storie di famiglia. Abbiamo citato Ad Astra, dove c'è un figlio astronauta che deve andare a recuperare il padre. Armageddon Time, che abbiamo visto a Venezia, che è una storia fortissima di una famiglia borghese nel Queens. E poi c'è questo Paper Tiger, che vedremo in Piazza Grande. Due fratelli, uno un pochino più scaltro, ex poliziotto, uno un pochino più uomo di famiglia, però alle prese con difficoltà, che vedono l'occasione che gli fa lampeggiare gli occhi e succede
e basta,
quel che succede.
Ci fermiamo.
Dalla regia al trucco, a Locarno quest'anno si premia uno dei più grandi truccatori del cinema, Rick Baker, a cui va il Vision Award, che riceverà il 12 agosto. Guerre Stellari, Il Grinch, Wolfman sono soltanto alcuni dei film che presentano personaggi portati sullo schermo grazie alla sua immaginazione concreta, concretissima. A parte che il premio a Baker sembra anche ricordarci che il cinema è anche un'arte profondamente artigianale, ma che invenzioni e trasformazioni di corpi e di volti sono quelle di Baker?
Intanto l'Oscar per gli effetti, per il trucco, lo hanno inventato per darlo a lui il primo anno con Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis. Sempre di John Landis era Thriller, il videoclip di 13 minuti di Michael Jackson, che è stato lo spartiacque nel mondo della produzione visivo musicale. 7 Oscar su 11 nomination, quindi diciamo che insomma il ragazzo sa come si fa.
Avete in mente il professore matto con, ecco, Eddie Murphy in tutte le sue trasformazioni? Eric Baker che lo ha reso così un uomo che è ancora un artigiano e difende con veramente passione il suo mestiere, tant'è che quando Hollywood gli ha chiesto di accelerare un po' i tempi, perché insomma ci metteva troppo a costruire il suo trucco, lui ha detto: io non ci sto, me ne vado e metto su una casa di produzione da solo e mi arrangio.
Comunque Men in Black, Videodrome di Cronenberg, insomma tanti film nella sua filmografia.
Ci sono poi produttori cinematografici che si sono dedicati alla costruzione delle possibilità anche affinché registe, registi, cineasti potessero sperimentare senza le pressioni forse anche del mercato che spesso disinnescano la scintilla più creativa, più audace. Uno di questi è sicuramente Sigurjón Jóni Sighvatsson. Solo due nomi, Twin Peaks e Wild a Heart di David Lynch. Sentiamo prima il ritratto realizzato per Pardo Tardi e poi ne parliamo.
C'è un produttore cinematografico di cui circolano poche immagini, eppure i suoi film hanno plasmato l'estetica pop moderna. Wild at Heart, Twin Peaks, Basquiat, Zidane, Sigurjón Jóni Sighvatsson. La sua storia inizia in Islanda. A 21 anni fonda il primo studio di registrazione del paese, poi studia letteratura. Arriva con una borsa di studio a Los Angeles da ragazzino pieno di tanti sogni. Poi il vero salto, nel 1986, quando insieme a Steve Golin cofonda Propaganda Films. Il piano è semplice ma radicale per la Hollywood dell'epoca. Usare i videoclip musicali come motore economico per fare cinema in libertà. Se funziona? Certo che funziona. Propaganda produce un terzo di tutti i video musicali negli Stati Uniti tra gli anni 80 e 90. Madonna, U2 e Guns N' Roses, ma soprattutto lancia le carriere di David Fincher, Michael Bay, Spike Jones, Zack Snyder. I videoclip diventano un laboratorio di sperimentazione. 3 giorni di riprese, $150,000 al massimo. Un campo di addestramento dove il disastro è sostenibile e il talento può sbocciare. E soprattutto dove la libertà artistica può vivere a pieno. La libertà di dire sì a David Lynch per Wild at Heart e vedere il film finito in 8 settimane. La libertà di produrre Twin Peaks senza compromessi. La libertà di sostenere Julian Schnabel per Basquiat, ma anche Catherine Bigelow o Nicholas Winding Refn. Mentre Hollywood discuteva accordi nei grandi studios, Sighvatsson comprava i diritti dei libri che voleva, pagava gli sceneggiatori di tasca propria, produceva i film che sentiva suoi. I suoi film hanno costruito un'alternativa a Hollywood, dentro Hollywood, un sistema profondamente europeo calato dentro le articolazioni del sistema americano. È questa la chiave. Sighvatsson ha comprato la propria libertà con MTV. E con quella libertà ha costruito qualcosa di più raro del successo, un modello, un modo di fare cinema che ha creato una generazione intera di grandi registi. Oltre 60 film e serie TV dopo, la domanda resta: quanto vale la libertà creativa? Per Sighvatsson il prezzo era chiaro, un terzo di tutti i video musicali d'America.
E con questa scheda dedicata a Sigurjón Jóni Sighvatsson noi ci salutiamo. Io ringrazio molto Moira Bubola per tutti i suoi consigli, tutte le sue idee e critiche sui film che verranno presentati e sugli ospiti e sulle ospiti.
Grazie a voi e avete sentito, il cinema come l'arte è libertà. Chissà se lo conferma questa 79esima edizione. Ci risentiamo a partire da domani.
Io ricordo intanto che il regista statunitense Darren Aronofsky, Pardo d'Onore, verrà premiato venerdì 14 agosto in Piazza Grande. A presto e risentirci, noi domani torniamo con Speciale Locarno, sempre alle 12.30, ma direttamente da Locarno, dove saremo lì fino al 15 agosto per raccontare questa nuova edizione.